Tagnani.
Grazie Presidente. Ma io che sono il più vecchio nel mio gruppo consigliare, mi associo a quella che è la più giovane del mio gruppo consigliare. E sono perfettamente d'accordo con lei sul fatto che sia assolutamente necessario fare un consiglio ad hoc sulla situazione idraulica del nostro territorio. Le terre tra la Secchia e il Panaro sono una sorta di Mesopotamia, fertile, ricca proprio perché sono tra due fiumi, ma al tempo stesso molto esposte alle insidie di questi fiumi. Credo che noi dobbiamo fare un consiglio speciale per questo. E io credo che dobbiamo farlo anche perché si sta parlando in questi giorni, proprio in questi giorni, di una possibile area vasta che includa, unitamente a San Cesare, Castelfranco e Nonantola, proprio i comuni del Sorbara, cioè Bastiglia, Bonporto, Ravarino. Quindi ci sono tutte le ragioni, anche future a livello istituzionale, e Modena come città principale di questo eventuale nuovo conglomerato di realtà territoriali ha l'obbligo pratico di diventare il tribuno di questi territori. Quando l'assessore Arletti si insediò nel suo incarico di assessore, le dissi, e so che in questo momento io non mi faccio degli amici a dire questo, gli dissi che il vero problema non era l'inceneritore, ma era il problema idraulico. Il vero problema ambientale di Modena era il problema idraulico. Ma noi abbiamo fatto crociate infinite, sessioni interminabili per stabilire se l'inquinamento di una realtà ineliminabile, perché noi produciamo rifiuti tutti i giorni, sia dello 0,1 o dello 0,9 rispetto all'inquinamento totale che produciamo quotidianamente. Ma tutti usiamo le automobili diesel, che sono da sole ben peggio di quanto non possa essere un camino super controllato. Io feci questo discorso e dissi anche: assessore, lei deve essere il sergente dell'ambiente, usai questa parola poco graziosa verso una bella signora come lei, ma per indicare che chi ricopre questo incarico deve essere un tipaccio, deve essere uno rustico, grezzo, perché si deve scontrare con poteri forti. A volte sono aziende, che chiamiamo pubbliche più o meno, a volte sono enti elefantiaci straordinariamente potenti. Io stamattina ho parlato a lungo, perché è una persona estremamente cordiale e ricca di informazioni, con un funzionario dell'autorità di bacino del Po di Parma, e mi diceva con la soppressione del magistrato del Po e la creazione dell'AIPO abbiamo dato da lavorare, vedo che con tutto il rispetto di questo mondo per il sindaco e Barcaiolo, abbiamo dato da lavorare agli avvocati, perché adesso 4-5 regioni si contendono tra di loro i poteri, le realtà, i conflitti, e poi si sa che il Po passa, diceva lui, io proprio virgolette, il Po passa da Torino e quindi i piemontesi danno l'allarme in quella zona lì, poi dice, beh, quando arriva la Ponte dell'Arco Scuro ci penseranno loro e così via. Ecco, questi sono dei problemi politici enormi. Certo, l'AIPO non è nato da nulla, L'AIPO è frutto di un momento storico nel quale la politica, sempre più debole, inseguiva le mode del momento, e la moda di quel momento era evidentemente il federalismo. Il titolo quinto è un'altra di queste che adesso evidentemente dicono tutti bisogna cambiare eccetera, ma qualche anno fa era un dogma parlare di federalismo. Ecco, è venuto fuori questo enorme carrozzone dell'AIPO, 4 regioni, ma poi diventano 5-6 a seconda dei casi, perché c'è di mezzo la Val d'Aosta, c'è di mezzo il Trentino Alto Adige, e là c'è Trento e Bolzano che sono divisi, quindi fanno 2 regioni, anche se sono solo 2 province, c'è di mezzo la Liguria, sono di mezzo. Ci sono 390 persone assunte male, queste sono tutte persone generose, straordinarie, meravigliose, ma se io assumo una persona per stare dietro un tavolino non andrà sull'argine. Ha ragione la sala a dire che andare sugli argini bisogna essere capaci, preparati, eccetera. Ma se io assumo una persona che mi sta dietro un tavolino, non ce l'ha, ma io ho bisogno di quello. Quando ero ragazzo io, Il problema qual era? I contadini andavano quando c'erano non la prima alluvione, ma la seconda, la terza, la quarta, e quindi quando gli argini diventavano di marzapane, andavano sugli argini e poi cominciavano col piede a pigiare l'argine, la sommità dell'argine. Se il piede affondava in un certo modo, in dialetto, è brutta, eh? Facciamo attenzione, dicevano. Questo qui è un fatto. Cosa costa questo ente nato su una moda del politico del momento che non è in grado di dare delle risposte? Costa cifre enormi. Noi abbiamo visto 12 dirigenti, costano cifre incredibili. Che funzione svolgono? Che funzione svolgono? Allora questi sono problemi che vanno dibattuti, perché un comune di una città importante, ma di una città che è una sorta di Olanda della Valle Padana, di un comune che ha il proprio capoluogo che ha la piazza grande più bassa del letto della secchia, deve farsi carico di queste cose, deve fare una battaglia, e deve fare una battaglia anche con Roma, perché voglio dire, io qua alcuni anni fa presentai un'interrogazione. La presentai il 27/1/2010, ma poi venne discussa con Comodo il 10 maggio 2010, con Comodo, sottolineo questo, il governo e dei partiti che compongono la maggioranza parlamentare, compresa la Lega Nord, penalizzano la Valle Padana. Ebbene, c'erano 180 milioni di euro destinati al bacino del Po. A Modena ne dovevano arrivare per la secchia e il Panaro, 7-8 milioni, dice l'assessore Aletti, qui c'è tutto il verbale, non ve lo sto a leggere. Improvvisamente il governo Bossi-Berlusconi dichiara che ci sono altre emergenze più importanti, e dirotta 100 di quei 180 milioni, gli altri da altre parti, non so dove, a Palermo, perché lì c'era l'ennesima emergenza dei rifiuti. Ci sono delle battaglie politiche da fare notevoli, perché non possiamo farci scippare i soldi così, perché io conosco questa storia del 2010, spero che non ce ne siano state altre, ma non posso escludere che ce ne siano state altre. Qui c'è niente da fare, qui non possono che mettersi la tuta mimetica, l'elmetto, perché qua ormai si tratta di difendere esigenze primarie. E perché dico questo? Perché stamattina apro la Gazzetta di Modena, c'è un articolo di Marco Amendola che dichiara che, caso vuole che fosse a 1500 metri dove abito io, ma insomma, c'era lì, si sono creati due buchi negli argini, e le foto documentano una quantità d'acqua che entrava incredibile. Se lì non ci fosse stato un tal signore che abita lì, che il giornale definisce come famiglia Montorsi, che avessero chiamato, eccetera, probabilmente avremmo avuto una situazione analoga, a parte che questo signore, quando è poi stato intervistato, ha dichiarato di essere diventato matto, di aver telefonato a tutti, e finalmente dopo 3 ore e mezzo qualcuno è arrivato lì con la ruspa. Quindi c'è anche questo aspetto. Come siamo messi? Quindi questa è un'altra questione. L'altra questione è quella, salto perché qui evidentemente, è quella delle casse di espansione. Io chiesi e ottenni anni fa di fare una commissione consigliare ad hoc sulle casse di espansione, a cui seguì poi un'assemblea popolare alla Polisportiva Modena Est, con gente molto, molto arrabbiata, ma io credo anche giustamente molto arrabbiata. In quel momento la battaglia era: facciamo mettere le paratie. Le paratoie, non so. Bene, vengono messe le paratoie, però poi salta fuori l'inganno, l'insulto, ma le paratoie ci sono, i soldi sono stati spesi, ma non si possono adoperare perché non c'è il collaudo. Salta fuori la barzelletta che per collaudare servirebbero 25 milioni di acqua. Allora, io dico, ma quando mai avremo 25 milioni di acqua, di metri cubi di acqua per collaudare quello? Poi allora mi chiedo, c'è voluto un bel coraggio da parte del sindaco a autorizzare la chiusura delle paratoie, perché forse qualcuno potrebbe denunciarlo per aver fatto chiudere le paratoie di una diga che non è collaudata. Ma anche lì è una battaglia. Io lo ringrazio il sindaco, io l'ho anche scritto a chi mi scriveva, eccetera, dico guardate, credo che vada detto, perché ci sono stati due sindaci che sono stati denunciati per questo, uno in Toscana e l'altro nel Veneto. Ma questa operazione delle paratoie ha sicuramente protetto Modena e anche Bonporto. Posso avere solo un secondo cosa? Anche quella lì è una cosa da chiarire, insomma. Non possiamo essere, come modenesi, non possiamo essere... È una cosa da chiarire, non possiamo essere presi per il naso perennemente. È 40 anni che andiamo avanti. Abbiamo visto, tra l'altro, adesso le casse d'espansione è necessario che funzionino, perché avendo giustamente fatto lo scolmatore di Martignana che toglie le acque del sud di Modena, evita che vadano nel Naviglio che a loro volta allagherebbero Bonporto, bisogna però che queste acque poi possano entrare nel Panaro, e per entrare nel Panaro bisogna che il tiepido possa entrare nel Panaro. Ecco, quindi questo è un problema non più rimandabile. Certo, io non faccio la colpa a nessuno, però dico che questo richiederà un accordo generale del Consiglio, perché qui ne va di mezzo gli interessi di tutti i modenesi, il 100%, non il 32, il 48, il 56 di quelli che potranno vincere le elezioni e così via.
Grazie al consigliere Garagnani, la consigliera Caporioni.